Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. L'ospite di questa sera è un vecchio amico, l'abbiamo già avuto ospite nella scorsa edizione, è il preside del Civico Liceo Manzoni di Milano, il professor Giuseppe Polistena, che ha anche ospitato il 25 gennaio 2014 il Festival delle Radio Italiane nell'Aula Magna del Liceo Manzoni e il Premio Stile Italiano. Buonasera, ciao professore.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, è stato un piacere ospitarvi.
Il Premio Stile Italiano, adesso c'è un intervento, c'è un altro ospite che ti vuole ringraziare. Come ti ringraziano? Tony Sant'Agata, Franco Nisi di Radio Italia Solo Musica Italiana, i Romans, Umberto Napolitano, Radio Monte Carlo, Radio Capodistria, Radio San Marino, eravamo anche internazionali, RTL 102.5, Radio Amore Campania, Radio Out Marche, c'erano tutte le radio d'Italia. Insomma, è inutile citare tutti quelli delle radio che c'erano, che sono poi anche tante radio di questo circuito che replicano la trasmissione.
Io ho visto che c'erano tanti, tanto è vero che io pensavo che era un evento formativo per gli studenti e volevo riproporlo anche in modo che gli studenti imparino un po' qualcosa del giornalismo radiofonico.
Perfetto, noi ecco poi parleremo e ti daremo dei contatti. C'è una persona che ti vuole ringraziare, un certo Beppe Grillo.
Professor Polistena, come sta? Intanto la ringrazio anche a nome dei cantanti, delle radio, di quel guardiani che mi imita, mi fa incavolare sempre. Grazie per aver ospitato l'anno scorso il Festival delle Radio Italiane e il Premio Stile Italiano Liceo Manzoni. Lì si è svolta la finale, fra l'altro Tony Sant'Agata, Umberto Napolitano, i Romans, che erano presenti al Liceo Manzoni, hanno scritto una canzone per Papa Francesco. Ci sarà un concorso, il Premio Stile Italiano andrà in Vaticano. Ehi Massimo Emanuelli, belli i tuoi format, ma te l'ha detto mille volte, forse non sai che lo stile dei politici italiani è quello di rubare e lo stile dei giornalisti italiani è quello di adulare. Il tuo stile non è italiano ma osfordiano. Si fa culo Manuel.
È un vero Beppe Grillo, assolutamente diciamo indistinguibile.
Professore, come sta? Sono Guarnieri, un salutone.
Sì, tanto complimenti per l'imitazione che è perfetta. Se Massimo non mi avesse detto prima, ci avrei creduto sicuramente, perché la voce era identica.
Adesso siamo arrivati anche, grazie a Emanuele, anche a Renzi. Allora, professore, come sta? Come sta? Bene? Allora, io volevo salutarla affettuosamente. Naturalmente penso a lei, quello è ovvio.
Potremmo farlo con gli studenti con un successo enorme, perché poi ai ragazzi piace molto questo stile dell'imitazione, poi dove loro imparano delle cose attraverso momenti quasi ludici.
Tra gli studenti del liceo Manzoni non c'è stato Silvio Berlusconi. Cosa direbbe Silvio Berlusconi del liceo Manzoni?
Innanzitutto mi consenta, carissimo Emanuele, di salutare il professor Polistena, a cui io devo soltanto dire grazie perché ha ospitato il festival delle radio locali, e non soltanto locali ma italiane e internazionali. Quindi che dire al professor Polistena? Grazie.
Veramente bravo.
Il liceo Manzoni ha aperto anche altre iniziative, ce ne sono state due molto importanti.
Sì, abbiamo deciso di favorire una discussione sulla legge elettorale fatta dai ragazzi e aperta ad altre personalità, in modo che ci sia un momento formativo su questo argomento così importante. E grazie ad Alberto che diciamo organizza queste cose in modo impeccabile, siamo vicini a questi due eventi che corredano un po' la proposta culturale della scuola.
Professore, io so già la risposta perché sono un insegnante anch'io, ma i ragazzi sono vicini alla politica o no?
No, assolutamente no, ma è il compito degli adulti è quello di non istradarli, perché quello andremo fuori dai nostri doveri. Quello di metterli in condizione di sviluppare le loro idee e avvicinarli alla politica, perché purtroppo i ragazzi hanno altre, diciamo, sollecitazioni e sono pochi quelli che hanno sensibilità. però la scuola deve assumersi questa funzione.
Quindi partecipate, perché gli incontri sono aperti anche non solo agli studenti di Liceo Manzoni, ma anche ad altri studenti delle scuole superiori di Milano.
Sì, stiamo facendo un'operazione. Intanto la nostra iniziativa MUN è aperta a tutte le scuole ed è un'iniziativa di interesse politico, perché simuliamo le Nazioni Unite. E poi con l'associazione Le Forme della Politica ci colleghiamo a questi eventi facendo delle iniziative che, diciamo, proprio si aprono alla città. Infatti ci sono genitori, studenti, persone che hanno una certa sensibilità, e apriamo la scuola al territorio. Questa è la cosa più importante.
La radio è fatta di momenti musicali, ascoltiamo un brano musicale. E cosa potevamo non scegliere, Gianfranco Guarnieri, se non La radio di Eugenio Finardi?
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
La radio, Eugenio Finardi. Tra l'altro anche Eugenio Finardi è tra i cantanti in gara per la seconda edizione del Premio Stile Italiano, e di Milano anche Finardi. Lo portiamo al Manzoni, professore?
Beh, non sarebbe male.
E appunto, restiamo a Milano. Il Liceo Manzoni è la scuola più prestigiosa che c'è a Milano.
Diciamo fra le più prestigiose, è sicuramente quella più ambita, perché abbiamo circa 1300 richieste di iscrizione, abbiamo solo 250 posti. I ragazzi devono fare proprio una specie di calvario prima di poter entrare, perché devono fare un test, eccetera. Poi alla fine i più determinati ce la fanno.
Corsi e solo liceo? Lo domando perché me l'hanno chiesto molti radioascoltatori e molti DJ.
Allora, è un liceo linguistico per l'80%, e adesso poi a questo liceo linguistico di 1200 persone si sono aggregati i ballerini della Scala, che fanno un linguistico, diciamo, meno impegnativo perché ballano, e l'Istituto Tecnico Economico ITE, che è una scuola d'avanguardia che guarda all'economia e utilizza gli strumenti più, diciamo, avanzati. Infatti si studia con l'iPad. Questo è il complesso che si chiama poi Polo Manzoni.
Zona Piazzale Loreto.
Zona Piazzale Loreto, via Deledda per l'esattezza.
Tony Sant'Agata raccontava una cosa e è rimasto colpito dall'intervento del professor Polistena, perché dice che anche lui, quando è arrivato, da dove è arrivato a Milano Polistena? Quanti anni fa e da dove?
Dallo stretto di Messina, lato Calabro.
Questa città quindi accoglie, ha sempre accolto storicamente tutti.
Milano è grande per questo motivo, perché poi fa sentire milanesi anche quelli che vengono da un'altra parte, perché poi amiamo Milano. E d'altra parte è grande perché ha fondato il Liceo Manzoni nel 1861 per fare studiare le donne ad alto livello, cosa che in Europa c'erano poche città o poche persone che pensavano in quei termini. così avanzati.
Diciamolo,
Milano è una grande città.
Diciamolo per i radioascoltatori, adesso faccio il professore serio, ho insegnato anch'io alle scuole civiche di Milano e insegnavo geografia e pensa un po' storia di Milano, moderna e contemporanea. Il liceo Manzoni nasce nel 1861 come scuola civica, una scuola del comune di Milano, grazie al sindaco...
Come scuola civica femminile.
Sì, il primo sindaco. Sì, il primo sindaco di Milano, ed eravamo nel 1861, solo per le donne, il primo sindaco di Milano dopo il Risorgimento, un certo Beretta, beh, un nome lombardo.
E l'assessore che l'ha fondata si chiama Tenca, Carlo Tenca.
È un altro mitico personaggio della storia di Milano, eh?
Sì, è una parte della storia, perché poi la scuola adesso ha 153 anni, ma la cosa più importante è che poi le donne, che sono le prime generazioni di studenti, hanno dimostrato di poter studiare ad alto livello. Poi la scuola si è aperta ai maschi 35 anni fa e adesso c'è un terzo di ragazzi.
La scorsa puntata con Livio Loverso abbiamo parlato dei sindaci di Milano dalla liberazione ai nostri giorni. Adesso molti spegneranno la radio se sentono Emanuele professore. I sindaci di Milano sono stati tanti. Si potrebbe partire anche dal pre-risorgimento, dove c'erano i podestà. Questa parola podestà, che poi evoca qualcun altro, qualcos'altro, la podestà, appena podestà, il podestà in periodo pre-risorgimentale e in periodo fascista c'erano, ma i sindaci invece eletti democraticamente, i sindaci della Milano liberale e della Milano socialista, le scorse puntate abbiamo parlato dei sindaci dal 1945 ai nostri giorni, ricordavo prima il sindaco Antonio Beretta, il professor Polistena faceva riferimento anche all'assessore Carlo Tenca, io non ricordo neanche tutti i grandi assessori che abbiamo avuto, perché una volta li avevamo, mi soffermo sui sindaci, anche Gaetano Negri, Giulio Bellinzaghi, siamo sempre nella seconda metà dell'Ottocento, Giuseppe Vigoni, Ettore Ponti, ci sono anche vie dedicate a questi sindaci, Emanuele Greppi, Filiberto Olgiari, sindaci liberali. Poi arriva il periodo dei sindaci socialisti del pre-seconda guerra mondiale, Emilio Caldara, il primo sindaco socialista della storia di Milano, sindaco durante la prima guerra mondiale, Angelo Filippetti, poi ricordo Luigi Mangiagalli, la Mangiagalli è un'istituzione ancora oggi a Milano, ci sono i podestà del periodo fascista e poi i sindaci socialdemocratici e socialisti, Antonio Greppi, Virginio Ferrari, Gino Cassinis, Pietro Bucalossi, Aldo Agnasi, Carlo Tognoli, Paolo Pilitteri. Milano, particolare storico, non ha mai avuto un sindaco democristiano. Ha avuto sempre sindaci liberali e socialisti. Liberali e socialisti una volta era un insulto, oggi si definiscono liberali post-fascisti e socialisti i post-comunisti, quelli che hanno distrutto l'Italia, ma questo non lo capisco. Giampiero Borghini rimane molto poco e poi inizia il disastro, me ne assumo la più totale responsabilità, chi è arrivato dopo ha distrutto Milano. Marco Formentini, che non ha fatto niente, Albertini, che a parer mio è stato il meno peggio, il disastro di Letizia Moratti e, so che Polistena probabilmente non è molto d'accordo, il disastro di Pisapia. Ma i personaggi della storia di Milano sono tanti, tantissimi. Milano però è persa, ha bisogno di sostegno, sostegno per Milano. Volevo ricordare alla rinfusa altri personaggi, il poeta Carlo Porta e il professor Franco Francesco, anche lui sostegno per Milano, credo. Insegna proprio a Carlo Porta, Laura Solera Mantegazza, io sono stato nel consiglio di amministrazione della scuola professionale femminile Laura Solera Mantegazza, civica scuola di Milano, le hanno chiuse quasi tutte, ma siamo dei nostalgici, io posso solo sperare di dare un sostegno per Milano. È giunto il momento di fare un po' di musica, poi continuiamo a chiacchierare con il professor Giuseppe Polistena, prima parlavamo di immigrati, Polistena dalla Sicilia, Tony Sant'Agata, parlerò dopo di Tony, una cosa che ha detto proprio al liceo Manzoni di Milano, quindi questa città che ha accolto gli immigrati dal sud, dal Veneto, poi gli immigrati extracomunitari, gli immigrati dell'Europa dell'Est, ma concedetemi un po' di faziosità. Ho parlato di tanti sindaci di Milano, sapete che pochissimi dei sindaci di Milano sono nati a Milano. Un po' di faziosità, una canzone di un grande, già ospite dell'Angolo della Scuola, mancato l'estate scorsa, Giorgio Faletti, Nati a Milano, una canzone che dedico a quelli che come me sono nati a Milano.
Raccontarla com'è, non ci bastano i giorni, e allora che un altro lo faccia per noi, comunque sia si ricordi che anche per chi come me è sei giunto qui da lontano, noi siamo nati a Milano, ognuno portando con sé quella borsa sua di tela, e a tutti malgrado la luce che c'è, bastava una sola candela, e anche per chi come me ancora lo trova un po' strano, noi siamo nati a Milano, con queste facce straniere, che a fingerne tante sapete com'è, si scordano poi quelle vere, siamo nati a Milano, con queste facce sul viso, che a metterne tante sapete com'è, si mescola il pianto col riso, siamo nati a Milano, e in qualche modo cresciuti. Un giorno qualcuno benedetto dov'è, per strada ci ha riconosciuti, siamo nati a Milano.
Tony Sant'Agata raccontava anche una cosa, che lui quando dalla Puglia ha fatto lo spostamento verso Roma ha iniziato a fare l'insegnante anche lui, insegnava greco e latino. Il professor Polistena quando è arrivato a Milano già insegnava?
Sì, insegnavo filosofia, sono arrivato e poi ho iniziato l'insegnamento della filosofia, cosa che quando posso faccio ancora anche da preside, perché insegnare è una delle cose più belle, anche se meno gratificanti per altri motivi, ma resta una delle cose, una delle attività più belle, perché si vedono i giovani crescere e si può pensare proprio anche al loro futuro svolgendo una funzione socialmente importantissima, anche se misconosciuta.
È una curiosità mia, perché noi ci siamo conosciuti, incrociati, abbiamo sempre perso le nostre battaglie, però io e Polistena,
Sì.
Però erano giuste, l'importante, io continuo a dire, poi ci sarà la battuta di Guarnieri e di Grillo, sto parlando, conosciamo molto bene Milano noi due, e credo abbiamo conosciuto quasi tutti i sindaci dagli anni 70 ad oggi.
Sì.
Io mi sbizzarrisco in previsione e di solito sbaglio tutto nella vita, ma indovino quasi sempre tre cose: chi vince il Festival di Sanremo, i titoli dei temi degli esami di maturità e chi fa il sindaco di Milano. Non ho arti divinatorie, ma conosco molto bene la città, conosco il mondo della scuola e il mondo dello spettacolo, quindi due volte su tre indovino. E quindi già, ha sempre insegnato il professor Polistena nelle scuole civiche?
Quasi sempre, ho insegnato anche nei licei di Stato, però quasi sempre nelle scuole civiche, sono rimasto legato al comune di Milano.
Esempio di fedeltà, una cosa grave, però me ne assumo io la responsabilità, tiro le orecchie a tutti i sindaci di Milano, perché non è mai stato dato un ambrogino d'oro a Giuseppe Polistena?
Forse perché ancora devo completare la mia opera di educatore, mi mancano un bel po' di anni, poi chi lo sa, non lo rifiuterei se me lo dessero. Comunque, molto più importante il lavoro concreto nella scuola e tutti questi ragazzi che sono migliaia che escono e poi ci danno un riconoscimento perché vanno bene all'università, è un elemento di gratificazione molto più sostanzioso dell'ambrogino.
Io ho intervistato...
Posso dire una cosa?
Sì, sì.
Beh, noi un attestato al professor Polistena l'abbiamo dato, vale come l'ambrogino d'oro.
Sai Gianfranco che c'è, io sto intervistando ormai i candidati sindaco virtuali, perché mancano un anno e mezzo alle elezioni, uno dei candidati sindaci l'ha proposto l'ambrogino d'oro a Polistena, poi sentiamo, io non dico chi l'ha proposto, dico il nome dei candidati, non sarà mai eletto sindaco questo candidato, dai, ho sentito Maurizio Lupi, ma poi bisognerà capire chi saranno i candidati, ho sentito Pisapia, ho sentito Matteo Salvini che pare voglia fare una corsa solitaria, ho sentito i 5 Stelle, non hanno forse chiaro il sindaco, girano alcuni nomi, poi sarà la rete a pronunciarsi, e poi ho sentito me stesso, perché io voglio fare il sindaco. E quindi una...
Ho capito chi lo propone, Massimo. Noi siamo perdenti politici.
Ma io lo dicevo.
Possiamo consolare dicendo che i perdenti di oggi sono quelli che avranno ragione domani, ma per il momento siamo i perdenti politici.
Ma di Saragat che era un perdente, poi la storia gli ha dato la ragione.
Sì, così.
Grande professor Polistena, viva Liscio Manzoni, ma mi tocca la curiosità. curiosità, professor Polistena. Lei come sindaco si fiderebbe più di Pisapia, di Salvini, di Lupi o di Emanuele?
Devo dire che Massimo Emanuele è un amico che conosco da tanti anni, un ottimo professionista. Mi convince come cittadino milanese. Per il momento mi sta convincendo.
Io penso adesso, a parte gli scherzi, poi chiudo, ma con una cosa che è uno scherzo e seria. Io penso che la città sia alla frutta, perché non ne faccio i nomi, ma li ascolterete qui in trasmissione. Una famosissima cantante milanese, un imprenditore, ha veramente preso sul serio la mia candidatura. Si fidano più di me, dei Grillini, di Pisapia, di Salvini, che del resto. Ma io non sono nessuno. Forse la città ha la frutta. Se un imprenditore molto stimato mi ha preso sul serio, ai 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 ai.
Però i cittadini anche hanno un loro valore, quindi io sono convinto che un cittadino serio e appassionato può fare molto per la sua città, quindi non c'è nulla di strano che qualcuno prenda sul serio su questa cosa. Io dico che, siccome ho visto tanti sindaci, questo mi convince più degli altri, devo dire, visto che poi il panorama non è molto edificante, ecco, le possibili alternative non sono molto convincenti.
Professor Polistena, adesso facciamo i seri, se non ci fosse Emanuelli, un altro sindaco?
Io direi che quello che sta facendo Pisapia per il momento mi sta convincendo, con tutti i limiti così, ci possono essere degli errori eccetera, ma tenendo conto di quello che è successo prima e la passione per la città, che è una cosa che può coprire anche gli errori, io credo che sono contento di questo sindaco.
Allora, io intanto sono convinto, e chiudiamo con la sacrosanta verità detta da Giuseppe Polistena: abbiamo sempre perso e abbiamo avuto sempre torto. Non so, io scherzo, non penso di fare una lista mia contro tutti, però sono già sicuro di non vincere. C'è già gente, gli altri candidati, che sono già sicuri di vincere. Io parto dal presupposto che senz'altro perdo, e se per sbaglio il quorum mi preoccupo, perché vuol dire che ho sbagliato qualcosa. Io devo perdere.
Quadro, diciamo, quello che fai, però insomma ti considero sempre sulla scia di chi magari ti dice delle cose giuste fuori tempo, perché dire cose giuste fuori del tempo significa perdere, quindi da quel punto di vista sei sempre sulla strada che io ho imboccato, fondamentale, bisogna solo aspettare qualche decennio ancora.
Professor Polistena, un brano musicale, poi chiudiamo. Io sono ironico e autoironico, ma dedico una canzone ai miei avversari politici. Avversari, io non ho nemici. Ai miei avversari politici dedico una stupenda canzone dei Rockets. Bisogna saper perdere. Questi non sanno perdere. Vogliono sempre vincere, anzi, sono già convinti di vincere. Poi quando perdono, non sanno perdere. Io so perdere, bisogna saper perdere.
Giorno quello che è successo a noi.
Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere.
Non sempre si può vincere, ed allora cosa vuoi?
Se tra noi due avesse scelto invece te, ora te lo giuro che in silenzio sparirei.
Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere.
Non sempre si può vincere come vuoi e quando vuoi. Quante volte, lo sai, si piange in amore, c'è sempre un giorno di sole.
Io non ti vorrei vedere piangere così. Non è mia la colpa se non vuole dire.
bisogna saper perdere, bisogna saper perdere.
Non sempre si può vincere ogni volta che tu vuoi. Quante volte lo sai si piange in amore, ma per tutti c'è sempre un giorno di sole.
Tu non devi odiarmi se sorridere non sai. Dammi la tua mano, siamo amici più che mai. Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere, non sempre si può vincere,
e allora cosa vuoi? Sempre vincere.
Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere. Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere, bisogna saper perdere, bisogna saper perdere, bisogna saper perdere.
Chiudo ricordando delle meritorie iniziative svoltesi al Liceo Manzoni, l'incontro dei giovani con la politica il 18 e il 25 di ottobre. Ricordo un'altra manifestazione grandiosa che si svolgerà sempre al Liceo Manzoni. Milano si fa storia. Storia dell'istruzione, formazione ed educazione a Milano e in altre aree comparabili. La settimana di apertura è dal 3 al 9 novembre 2014. Il Liceo Manzoni ospita, quindi non c'entra nulla il professor Polistena. Rispondo a un radioascoltatore che mi ha domandato come mai io, che qualcosa del comune di Milano capisco, che ho scritto un libro sulla storia dei sindaci di Milano, che ho fatto anni di ricerche, non sono stato invitato. Non mi hanno invitato, ma non è il professor Polistena, che mi invita sempre, anzi, quando c'è da fare qualche iniziativa con l'intelligenza milanese del mondo della radiofonia e non solo, mi coinvolge direttamente, sempre mi invita il professor Polistena. Ma qui è il comune di Milano, non sono molto gradito al comune di Milano, alla giunta, al consiglio, lo sapete perché. L'iniziativa è patrocinata dal comune di Milano, credo anche organizzata, ci sono alcuni nomi, logicamente il sindaco Giuliano Pisapia, l'assessore alla cultura Filippo Del Corno, l'assessore all'educazione e istruzione Francesco Cappelli, l'assessore alle politiche per il lavoro, sviluppo economico, università e ricerca Cristina Tajani. Nel coordinamento organizzativo vi faccio solo un nome, quello di Giuliano Amato. Ecco, quindi capite perché io non ci sono. Poi sapete, alla mia età, lo ripeto, non funziona più niente, mi funziona solo la memoria e qualcos'altro, ma la memoria funziona. Mi ricordo molte cose di Giuliano Amato, è meglio non spiegarle. Questi signori io li conosco e so tutta la loro storia, ma lasciamo perdere. È comunque un'iniziativa meritoria, e questo sì, ospitata dal Liceo Manzoni. Quindi il Liceo Manzoni ospita, il Comune di Milano organizza. Rispondo al radioascoltatore perché non ci sono, il Comune non me l'ha chiesto. Sarò presente invece a un convegno, adesso qualcuno si scandalizzerà dei miei radioascoltatori, di una scuola privata milanese, gratuitamente, lo dico chiaramente, lì me l'hanno chiesto. Mi hanno chiesto di parlare della storia di Milano e delle scuole, di tutta la grande tradizione riformista, e lì ci vado, lì me l'hanno chiesto. Si tratta di appuntamenti culturali e non di saltare da una parte politica all'altra come ha fatto qualcuno. Bruno Ferrante, ex prefetto di Milano, mi ricordo bene di Bruno Ferrante, lasciamo perdere, una lunga storia, l'ho già raccontata, la racconterò in altra sede, in campagna elettorale, per rinfrescare la memoria ai milanesi. Bruno Ferrante era candidato in pectore sindaco del centrodestra. Poi a un certo punto si candidò col centro-sinistra. A quel tempo io collaboravo con Telenova, gli chiesi come mai un prefetto, un uomo dell'ordine, candidato in pectore per il centro-destra, improvvisamente si candidava per il centro-sinistra. Ferrante mi rispose: guardi, il centrosinistra me l'ha chiesto, il centrodestra non me l'ha chiesto. Con un giro di valzer, il signor Ferrante, che poi perse le elezioni non a caso, passò per opportunismo da una parte all'altra, poi come un vigliacco si dimise dal consiglio comunale, ma il partito lo accontentò mandandolo all'Ilva. Poi avete visto cosa è successo all'Ilva. Io conoscevo Ferrante, ma lo conoscevo molto bene, e quindi già avevo capito che tipo di persona era. Qualcuno si incazzò anche, scusate, quando io dissi a Telenova, citando Montale, che diceva abbiamo fatto del nostro meglio per insegnare il nostro peggio, parafrasai grande Montale e dissi che il signor Ferrante aveva fatto del nostro meglio per farci votare il nostro peggio, cioè la signora Moratti. Avendo conosciuto tutti e due personalmente, a parte le vicende politiche, devo dire che la signora Moratti era molto meno peggio del signor Ferrante. Avete visto che fine ha fatto Ferrante? Io non sono una persona da giri di valzer, resto coerente e se cambiano, cambiano gli altri, sia chiaro. Sto cercando di dare un sostegno a Milano e mi è stato chiesto da tanti cittadini. Sostegno per Milano. Sono dove sapete e andrò avanti, se sono utile bene, tutti sono utili, nessuno è indispensabile, se non sono indispensabile io da solo cercherò di dare sostegno a Milano. Io voglio fare qualcosa di utile per la mia città, voglio dare sostegno a Milano, questo è chiaro. Il professor Polistena, quando mi coinvolge e quando dipende da lui, sono ben lieto di dare gratuitamente l'apporto mio di tutte le mie pubbliche relazioni al liceo Manzoni. Grazie professore. Poi vediamo appunto per il Festival delle Radio, ci sono, con altro grosso nome di Milano che è in gara, sono i 90 anni della radio. L'attrice Liliana Feldman, che ha fatto lei alla RAI, ha compiuto 90 anni e 90 anni di radio. La porteremo anche lei al liceo Manzoni, c'è Linus di Radio DJ, ci sono già dei grossi nomi in giro. E ci aggiorniamo presto allora. Ci salutiamo con una canzone ironica e autoironica. Prima si parlava di sconfitte. Io me la dedico a Polistena, la dedico a tutti noi che abbiamo sempre perso, visto che lo slogan nostro per le comunali di Milano sarà "Perdiamo noi". L'anno scorso qualcuno diceva "Vinciamo noi", io e Gianfranco Guarnieri con la voce di Beppe Grillo dicevamo durante la campagna elettorale "Vinciamo noi, vinciamo un cazzo, le elezioni le vince il PD", il nostro slogan, lo ripeto, sarà "Perdiamo noi", sostegno per Milano, perdiamo noi, tanto io non vinco mai. Riccardo Del Turco e Massimo Emanuelli.
Grazie Massimo, complimenti a Gianfranco e buona continuazione.
Grazie professore, un salutone alla Gianfranco, un salutone alla Renzi per la par condicio. Professore, la saluto caramente e a vederci a presto.
Grazie.
Ecco.
Restate ancora all'ascolto perché dopo il brano musicale affronteremo problematiche nazionali riguardanti la scuola con Marina Boscaino da Roma. Marina Boscaino, giornalista del Fatto Quotidiano e insegnante.
Tanto io non vinco mai, tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai. Non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai, tanto io non vinco mai, tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco mai. Ti ho incontrato questa sera a giocare, amico mio, al Totocalcio. Quattro triple, la schedina, il sistema, sono milioni, tutti a sorpresa. Ma se vinci cosa fai? Qualche cosa mi darai? Sogni rosa tu farai? Io non sognerò bel niente stasera perché non giocherò. Tanto io non vinco mai. Tanto io non vinco mai e poi mai. Tanto non vinco mai. Tanto non vinco io non vinco mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai. Manifesti sopra il muro di casa, si apre un concorso per il comune, requisiti scuola media inferiore e poi avere l'età maggiore, presentare la domanda entro il mese di dicembre, 10 posti solamente. Comune, ma io non la farò. Tanto io non vinco mai.
finalmente questa sera ho incontrato una ragazza che mi ha incantato. Ha promesso di venire a ballare e sui viali a passeggiare. E se c'è la luna piena, se la notte è più serena, qualche cosa può accadere. Ma perché fantasticare se dopo questo non accadrà? Tanto io non vinco mai, tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai, tanto io non vinco mai, tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco, non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai. Mai, tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco, non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai, tanto non vinco, non vinco mai.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, è tornata con noi a grande richiesta, grandissima richiesta, Marina Boscaino.
Salve a tutti.
Richiestissima, Marina.
Mi fa piacere, vuol dire che la scuola incontra almeno l'interesse, se non insomma, di chi dovrebbe interessarsene ai piani alti, almeno l'interesse della gente comune, ed in effetti non può che essere così, perché la scuola davvero riguarda tutti noi. Mi fa molto piacere, davvero.
Dopo il tuo intervento eri con un collega, Mario Cardinali, lui fa satira. Tutti però mi scrivevano: Marina Boscaino, la maggiore esperta di scuola che abbiamo in Italia.
Oh, che bello, sono lusingata, sono davvero contenta, anche perché io insomma ci spendo molto, mi studio molto, mi impegno molto e sono molto appassionata davvero di questo problema, perché penso sia davvero uno dei problemi principali del nostro paese, e quindi dovrebbe essere molto più tenuto presente, molto più curato, molto più sentito da tutti. Quindi mi fa davvero piacere anche il riconoscimento al pubblico.
Tu sul Fatto Quotidiano in radio siamo un po' controcorrente, informiamo, cioè diciamo la verità, quello che gli altri nascondono.
Sì, insomma, io cerco di farlo, ne avevamo parlato l'altra volta, sono sempre molto fortunata da questo punto di vista, perché sia quando scrivevo su quel giornalaccio che tu non ami, cioè l'Unità, o non amavi ormai, poi sul Manifesto, poi sul Fatto Quotidiano, ho sempre avuto, come dire, dei direttori che mi hanno lasciato davvero parlare di ciò che volevo e nella maniera in cui volevo. Sembrerà strano, ma è proprio così. Adesso sono anche sul blog di Micromega da qualche anno, ho delle rubriche fisse su vari siti, su un sito della Lesher tra l'altro, e comunque sempre occupandomi di politiche scolastiche in maniera assolutamente politica e schierata, perché io credo che, diciamo, il vedere la scuola in un modo o in un altro faccia la sua differenza e la faccia politicamente. Io ci tengo molto a questa determinazione, peraltro penso che anche nel nostro lavoro ci sia necessariamente, ci debba essere la parola politica nella sua nobiltà massima, che purtroppo sta avvenendo un po' meno invece in chi la politica la fa ufficialmente.
Io non sono mai cambiato, probabilmente, non so, sono gli altri che sono cambiati. Io continuavo a dire che il PC è sempre stato, li vedevo uguali a Forza Italia dal 1994 in poi. Cioè io sono rimasto coerente, sono gli altri che forse sono cambiati.
Penso che la coerenza sia, da questo punto di vista, sia una cosa importante. Certo, se dobbiamo entrare in questo spinosissimo problema, per chi come me diciamo ha visto nel PC qualcosa di importante proprio per la sua identità individuale, politica, eccetera, eccetera, certo, gli eredi attuali lasciano molto, insomma, lasciano molte cose da pensare, soprattutto sanno concretezza pratica il fatto di essere eredi di quella storia lì, insomma. Però questo è un discorso, come ti dico, per chi ci ha creduto, molto penoso, penso.
Io non ci ho mai creduto, noi adesso ci confrontiamo democraticamente, siamo su posizioni analoghe, non ci ho mai creduto perché, ma per un retaggio storico, il PC lo reputavo sempre dalla parte sbagliata della storia, un ospite di tutto riguardo, che paragone assurdo ha fatto, però il preside del liceo Manzoni di Milano, che è una delle scuole, è la scuola più prestigiosa casa che abbiamo qui a Milano, mi diceva: tu sei come Saragat, la storia ti dà ragione ma non sei mai capito. Quando lo dicevo 20 anni fa, e poi li ho sempre visti fare casino contro Berlusconi, ma erano sempre d'accordo, da D'Alema in poi, Occhetto, non mi hanno mai convinto.
Ma quella è un'altra storia, Massimo, se tu mi parli del PC, quella che stai tirando fuori adesso è un'altra storia. Infatti indubbiamente ti danno ragione, facevi bene a non essere convinto, ma a quel punto quando parli di Occhetto e di D'Alema non ero più convinta nemmeno io. Probabilmente per arrivare ad altri approdi rispetto ai tuoi, però certamente non eravamo convinti nessuno dei due, e probabilmente avevamo tutti e due ragione.
E al peggio non c'è mai fine, perché oggi Renzi...
Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima, era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione, oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista, malgrado ci fosse il grande partito. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì. Qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.
Arriviamo a parlare di scuola. Marina deve presentare, lasciamo parlare Marina, una cosa, è già uscito un articolo sul Fatto Quotidiano.
Sì, ne sono usciti tanti di articoli, noi stiamo combattendo una battaglia in assenza di mezzi e in grande solitudine. Vi spiego di che cosa si tratta. Nel 2006 si iscrisse ad opera di insegnanti, di docenti, appunto personale ATA, genitori, studenti, una legge di iniziativa popolare per l'appunto che raccolse 100.000 firme come da normativa per essere presentata in Parlamento. Quella legge poi di fatto non fu mai discussa e questo, secondo la normativa sempre, accade che le leggi di iniziativa popolare che non vengono discusse dopo due legislature decadono e questo era il caso di quella norma che, vi ripeto, fu compilata in un mondo completamente diverso da quello di allora. Si stava in mobilitazione continua contro la cosiddetta riforma Moratti, non so se ve la ricordate, e questa opera a tante mani, quindi frutto di una condivisione straordinaria di tanti soggetti, tutti convergenti sul mondo della scuola, tentava di ribadire quelle che sono le caratteristiche della scuola proiettata dal dettato costituzionale, cioè tenendo presente esattamente quanto viene espresso dall'articolo 3, 33 e 34 della Costituzione. Davanti alla offensiva di matrice chiaramente neoliberista che si sta determinando ai danni della scuola da tanto tempo, ma in particolare, ahimè, e ritorno al discorso di prima, dall'attuale governo, ci siamo decisi a ricostituirci come comitato promotore, ripromotore della libertà LEP, cioè della legge di iniziativa popolare, abbiamo scritto, abbiamo consultato, ci siamo appellati a vari soggetti, parlamentari e senatori di vari partiti politici, affinché ci aiutassero per riproporre questo dispositivo di legge in un'altra maniera, cioè adottassero la LEP e la riproponessero come disegno di legge alla Camera e al Senato. Questo è accaduto fortunatamente al Senato alla fine di luglio e alla Camera all'inizio di settembre, ed ora diciamo il nostro paese e i nostri organi istituzionali hanno un dispositivo di legge che consta di una serie di articoli perfettamente articolato, ripeto, attentissimo dal linguaggio ai contenuti al dettato costituzionale, che seguirà l'iter istituzionale. Allora qual è lo squilibrio ed è anche il paradosso del nostro paese? Che un documento in PDF di 136 pagine, La buona scuola, scritto in meno di un mese da qualcuno incaricato dall'attuale Presidente del Consiglio Matteo Renzi, è sottoposto dal 15 settembre fino al 15 novembre ad un, lo chiamano loro, ascolto, in realtà ad una sorta di sondaggio modello Invalsi online, in cui naturalmente viene saggiato l'indice di gradimento di questo progetto attraverso un questionario che ovviamente individua a dei parametri ed individua una griglia di risposte, diciamo, in cui c'è pochissimo margine per discostarsi dalla linea individuata dal questionario stesso. Tra l'altro, per procedere a questo cosiddetto ascolto sono stati letteralmente mobilitati tutti i siti istituzionali, dagli uffici scolastici regionali, che stanno anche loro ascoltando in maniera selezionatissima soggetti della scuola, e il PD, che sta appunto organizzando una serie di giornate da questo punto di vista. Allora noi chiediamo davvero, e lo abbiamo chiesto anche al Presidente della Camera e del Senato, come mai queste 136 pagine, peraltro scritte in una maniera davvero pedestre, che individuano, e spero di aver modo anche di spiegarvi in che senso per i non addetti ai lavori, un modello di scuola letteralmente agghiacciante, contrario a quello stabilito dalla Costituzione italiana, possano godere di un tale battage pubblicitario e di una tale accoglienza da parte di tutti i siti istituzionali, mentre un dispositivo di legge che seguirà quindi l'iter non è conosciuto, né davanti a risposta, a richiesta concreta al PD quanto partito di maggioranza e parte fondamentale del governo, e ancora adesso al Presidente delle Camere e Senato, non venga sottoposto ad alcun percorso di conoscitivo da parte di chi poi nella scuola ci vive e che magari potrebbe essere in grado di dare dei contributi o comunque di essere informato su questa alternativa e su questa opportunità. Ci tengo a dire che una delle critiche che hanno sempre rivolto al mondo della scuola è stata quella di, scusatemi il bisticcio di parole, di criticare senza proporre mai nulla. Ecco, invece anche in questo caso vengono smentiti questi grilli parlanti che spesso ci giudicano senza sapere nemmeno perché, perché noi una proposta alternativa ce l'abbiamo, ripeto, è perfettamente codificata in articoli ed è un dispositivo che in questo momento si trova sia al Parlamento, sia alla Camera dei Deputati, sia al Senato, che ha ricevuto l'appoggio trasversale di deputati e di senatori sia del Movimento 5 Stelle che di SEL, che si sono dati particolarmente da fare, ma ha accolto anche le firme di alcuni, pensate, esponenti del PD, persino di un leghista e persino di uno di Forza Italia.
Oh.
Allora mi chiedo come mai non ci sia alcun tipo di attenzione verso questa cosa. È veramente strano e, ripeto, noi come comitato ci stiamo spendendo energie, denaro, passione e speranza nel tentativo di diffondere, quindi ti ringraziamo moltissimo dell'opportunità che ci stai dando in questo senso.
Allora, ascoltiamo un brano musicale e poi parliamo dettagliatamente di questa controproposta.
Grazie.
com'è serio quel ragazzo in fondo alla classe all'ultimo banco. Quante domande durante l'ultima ora dell'ultimo anno. Lui sta pensando che fuori c'è un mondo che aspetta soltanto di essere cambiato. È preoccupato, pensa agli amici che accanto che fine faranno. Un po' gira la testa se pensa che questa è la fine dei giri di giostra. Tanti sogni però la domanda che paro da grande non ha una risposta. Non vede l'ora di uscire dalla massa che dura più di uno scritto, più della maturità. In città c'è già chi sa dimostrargli come si può fallire. Tra un rimorso, un impianto, rischiando ogni santo giorno di impazzire. Io non voglio fuggire, piuttosto soffrire, si è detto fissando se stesso allo specchio quando l'ha vista ridere in cortile. Ed è stato un lampo, soltanto uno sguardo, un istante perfetto, ha capito. Anche quando sfugge il senso esiste un motivo per essere vivo.
No, no, mi rendo conto, ma so che non prendo sonno se penso che ti perderò. Voglio gridarlo al mondo, l'amore non dura un giorno, no, da adesso dubbi non ne ho.
Tocca rialzarsi e rimboccarsi le maniche qua. Nessuno da niente per niente lo pensa da sempre, mentre riempie pagine e pagine rivivendo ogni immagine tra gli amici e professori, le zuffe e i primi amori, mille più errori e le migliori occasioni con milioni di fare, un esame da dare, una donna da amare, un mare di strada da fare, il giorno scompare, stringe i pugni e vorrebbe urlare.
No, non mi rendo conto, che non prendo sonno se penso che ti perderò. Voglio gridarlo al mondo, l'amore non dura un giorno, no, ne resta sempre ancora un po'.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, sempre con Marina Boscaino. Allora, la controproposta, chiamiamola così.
Sì, la controproposta è una proposta che naturalmente, se comparata con il piano Renzi, ha innanzitutto una differenza strutturale. La nostra è un'idea di scuola, come vi dicevo prima, evinta dai tre articoli fondamentali della Costituzione. Quella di Renzi, se qualcuno l'ha letta, e penso che se ci sono degli insegnanti in ascolto sicuramente l'avranno fatto, tentativo di variare, di modificare cambiare lo status giuridico dei docenti in maniera, diciamo, eludendo completamente il contratto. Quindi è un documento che si basa su una serie di elementi, entra in merito sull'abolizione degli scatti di anzianità che vengono sostituiti da un sistema premiale che è ovviamente meno costoso per lo Stato, perché sarebbe destinato solamente al 66% dei meritevoli tra gli insegnanti. Non si sa definiti in base a quali criteri, deputati in base a quali criteri, eletti come meritevoli in base a quali criteri. In ogni caso questo 66% degli insegnanti prenderebbe un massimo di 60 euro in un triennio, qualora il comitato di valutazione interno al proprio istituto, presieduto e nominato dal dirigente scolastico, li riterrà idonei ad accedere all'aumento di salario. Nucleo di valutazione, ripeto, che destinerà quindi questo premio, tra l'altro irrisorio rispetto a quelle che dovrebbero essere gli scatti stipendiali e il rinnovo contrattuale, che porterebbe, abbiamo fatto dei calcoli, al massimo di aumento salariale dal momento dell'entrata in servizio, dal primo giorno di lavoro al momento della pensione, massimo di 700 euro. Ci sono tra l'altro una serie di altri provvedimenti, forse avete sentito, è stata emanata una direttiva che rende operativo il sistema nazionale di valutazione, a cui rispetto al quale verrà destinato alla determinazione dell'invalsi qualunque tipo di valutazione e qualunque nomina dei valutatori, degli ispettori, degli agenti esterni che valuteranno gli studenti, i docenti, l'istituzione scolastica e il sistema in generale. Viene riproposto sempre nel piano Renzi la questione che era stata battuta ampiamente con il disegno di legge Aprea, cioè la sostanziale abolizione degli organi collegiali. Perché? Perché la scuola viene trasformata in una fondazione con un consiglio di amministrazione al quale parteciperanno, in quanto soggetti interessati, i privati che sono incentivati ad investire all'interno della scuola. Ora, chiunque non stia nella scuola potrebbe dire: beh, che bello, certo, non ci sono le risorse, ben vengano i privati. Il problema è che l'entrata dei privati nelle scuole, oltre a, come dire, a stravolgere completamente, ripeto, il modello costituzionale della scuola statale, individuerà sicuramente un vulnus terribile, cioè la rottura dell'unitarietà del sistema scolastico nazionale. Che cosa vuol dire unitarietà del sistema scolastico nazionale? Vuol dire che su tutto il territorio nazionale, da Sondrio a Siracusa, a Agrigento, gli istituti scolastici vengono improntati dagli ordinamenti generali che vengono decisi dallo Stato, ma anche ad erogare un servizio e una formazione analoga per tutti i cittadini della Repubblica. Ora è chiaro che un privato è molto più incentivato a venire ad investire nel mio liceo, che è un liceo classico, si trova in una zona bene di una città come Roma, eccetera, eccetera, piuttosto che andare ad investire nella provincia di Isernia, a meno che non abbia lì un particolare interesse economico. Peraltro l'inserimento dei privati va a violare il primo comma dell'articolo 33, che ricordo a tutti, è bellissimo, perché dice: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Che cosa vuol dire? È il principio della libertà di insegnamento, che non vuol dire che ognuno di noi può fare quello che vuole, ma vuol dire che ognuno di noi può improntare le proprie scelte, la propria didattica e la propria determinazione di docente ad un principio di libertà, che quindi non viene inficiato dalle proprie scelte politiche, dalle proprie scelte religiose, dalle proprie scelte sessuali e tutte le altre potenziali differenze che noi potremmo immaginare. L'importanza quindi di mantenere la barra ferma sul principio della libertà di insegnamento non è solo una garanzia professionale e politica per i docenti, politica in senso ampio sto intendendo, ma è la garanzia del pluralismo delle idee che deve vigere nella scuola di tutti, cioè nella scuola statale, altrimenti si va nelle scuole private. private e nelle scuole paritarie. Inoltre vorrei ricordare che con questo documento abbiamo fatto una serie di interessanti ricerche. Non viene mai nominata la parola Costituzione all'interno del documento, se non una volta quando ricorre nella poliremmatica da cittadinanza e Costituzione, perché dovevano nominare l'insegnamento. Non viene mai nominato il principio costituzionale della libertà di insegnamento, mentre al documento compare la parola valutazione 51 volte, le parole impresa e azienda 19 volte, la parola merito 8 volte, la parola 5 volte. Risultano completamente assenti le parole cooperazioni, compresenze e alunni per classe. Cioè sono tutte cose che fanno molto molto riflettere. Inoltre, e concludo sulla buona scuola di Renzi, perché vorrei parlare della legge di iniziativa popolare che mi sta assai più a cuore, l'alternanza scuola-lavoro che viene determinata. Allora, la cosa molto interessante, molto significativa, è che a un certo momento questi signori si ricordano che oltre a dare al dirigente scolastico la capacità persino di reclutare i docenti, oltre ad inserire questo nucleo di valutazione, oltre ad abolire gli scatti, oltre che a rivedere lo status giuridico, stanno parlando di scuola, quindi infarciscono di qualche materia, di qualche aggiunta, musica, storia dell'arte, educazione motoria, senza dire come, in quali modalità, in quali ordinamenti dell'istruzione, e poi si ricordano che esiste l'insegnamento e l'apprendimento degli studenti. Apro una parentesi, non una parola sul diritto allo studio. E parlano dell'insegnamento e della scuola come insegnamento finalizzato a che cosa? Al lavoro. E quindi intenzionalmente si depaupera la funzione culturale della scuola, che è una funzione fortemente emancipante per tutti i cittadini, è quella che cerca di sanare sostanzialmente il gap tra i nati bene e i nati male, cercando di dare a tutti l'opportunità di emancipazione, finalizzando totalmente la scuola al lavoro. L'alternanza scuola-lavoro all'interno di questo progetto priva gli studenti di un quinto del monte ore a scuola, che viene sostituito dall'obbligo di lavoro, e quindi naturalmente ci sarà la continuazione di tutta quella triste storia e anche l'amplificazione e il peggioramento che fu iniziata dalla Moratti.
Brano musicale, poi riprendiamo a chiacchierare. Hai qualche canzone preferita, cantante?
Ma io sono antica, mi piacciono i Pink Floyd. Qualsiasi cosa di The Dark Side of the Moon per me va bene.
Run, rabbit, run. pig that hoe, get the sun. When at last the work is done, don't sit down, it's time to dig another one. How you live and how you fly, but only if you ride the tide. Balanced on the biggest wave, race towards another grave.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola. Marina, spiego un attimo una cosa per i non addetti ai lavori, in parole meno tecniche. Mi pare che vogliano arrivare alla privatizzazione della scuola e a cancellare quello che era la Costituzione per quanto riguarda la scuola, ma il discorso si può estendere a cancellare la Costituzione, cosa hanno combinato col Senato che ormai scelgono i politici, aboliscono le province e che gli ex consiglieri provinciali per le città metropolitane li scelgono i politici. Di fatto la Costituzione e la democrazia che avevamo non c'è più.
No, infatti guarda, io sono molto molto preoccupata per questa situazione, perché io continuo a parlare di scuola. In realtà noi stiamo, guarda, parlo di scuola perché la mia vocazione, ne parlo da tanto, è il mio lavoro, però in realtà noi noi secondo me siamo veramente in una situazione di emergenza democratica.
La cosa che mi preoccupa è un'altra cosa, non i politici che fanno ormai le cose turpi le fanno, ma è la reazione delle persone che mi preoccupa.
Esatto, la reazione delle persone.
Anzi, la non reazione, la non reazione, non le sanno queste cose o fanno finta di non accorgersene.
Io sono appena reduce da un'assemblea di un gruppo di insegnanti romani, siamo gli autoconvocati, cioè siamo un gruppo di insegnanti che si ritrova sui temi del lavoro a prescindere dalle sigle sindacali, e quindi stiamo organizzando una serie di azioni proprio nei confronti della buona scuola di Renzi. Quando 2 anni fa Profumo imprudentemente, ma sebbene con molto garbo, devo dire che è una cosa che io adesso arrivo persino ad apprezzare, visto queste metodologie guascone e necessariamente sopra le righe che usa il nostro Premier, non ultima la questione della lettera di chiarimenti da parte dell'Unione Europea. Insomma, c'è sempre quel modo fuori le righe e provocatorio di parlare. Quando Profumo improvvisamente se ne uscì con la questione, non so se ricordate, delle 24 ore a parità di salario, tenete presente che nelle scuole superiori si fanno 18 ore di lezione. Anche qui c'è stata una grande strumentalizzazione, non sono 18 ore di lavoro, sono 18 ore di lezione, e Profumo proponeva di aumentare di 6 ore queste ore di insegnamento senza toccare il salario. Ci fu, come ricordate, una vera e propria sommossa popolare, cioè anche gli insegnanti che erano sempre stati nella loro nicchia, che vanno nei collegi docenti a votare e non sanno nemmeno che cosa, pur di tornare prima possibile a casa, scesero in piazza, fecero le loro rimostranze. Insomma, ci fu un grande movimento, aiutato anche nel bloccare questa assurda manovra dal fatto che ci sarebbero state le elezioni di lì a 3 mesi, perché era novembre. Adesso, davanti ad un piano aggressivo, cioè i 7 paragrafi parlano di una dismissione totale dei diritti e degli elementi che hanno reso la nostra scuola quell'ultimo probabilmente baluardo di democrazia reale e concreta nel nostro paese.
La cosa che mi preoccupa,
il preside diventa un manager, si aziendalizza tutto, si fanno entrare i privati, si creano delle scuole di serie A e di serie B, si precarizza la stessa funzione dei docenti, i quali possono essere spostati da una parte all'altra, ovvero entrare in un sistema di competizione l'uno con l'altro, chiedere di accedere a loro che non hanno avuto lo scatto, il premio del 66%, accedere in un'altra scuola dove ritengono ci siano degli insegnanti meno competitivi e quindi eventualmente accedere al premio. Io chiedo che chiunque mi stia ascoltando, che abbia dei figli, dei ragazzi, dei nipoti o che sia stia a scuola in questo momento, si renderà conto che questo con la scuola, con l'ambiente della scuola, con l'ambiente, con l'educazione, con la formazione, con la cultura non c'entra assolutamente niente. È una stratificazione ideologica a fini economicisti e per occhieggiare ad una serie di malinterpretati atteggiamenti che vengono da altrove, dall'Europa e dagli Stati Uniti, dove ormai questo tipo di aggressività punitiva, per esempio, della valutazione è totalmente messo in discussione, e dove comunque esistono dei sistemi di organizzazione statale che possono anche garantire la chiamata diretta del dirigente nei confronti del docente. Ma voi vi immaginate che cosa succederebbe qui nella provincia?
Il clientelismo, immagino, non solo nella provincia, in tutta Italia. Brano musicale e piccolo autopromo. Domani sera riprende Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. L'altra mia trasmissione, mi concedo per dirla alla Battisti, delle Innocenti Evasioni, con i cantanti che hanno fatto la storia della musica leggera italiana e che intervisto, rifacendo la loro carriera e la storia d'Italia dagli anni 60 ai nostri giorni. Come è cambiata l'Italia in peggio, non solo nella politica ma anche nella canzone, nello spettacolo, nella società, nel costume, dagli anni 60 ai nostri giorni. Tra i primi ospiti Paolo Mengoli, Rita Pavone, Marco Ferradini e Gianni Togni.
Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. Paolo Mengoli.
Stile Italiano, la storia della musica contata da Rita Pavone.
Stile Italiano, io sono Marco Ferradini, raccontiamo la nostra musica.
Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata da Gianni Togni.
da un oblò, mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metro, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va, tiro tre calci ad un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò, ma adesso no.
Luna,
Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore, e credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle. E Luna, Luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme questa notte, mi hai detto no per troppe volte, Luna. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', se sono triste mi travesto come Pierrot, poi salgo sopra i tetti e grido al vento, guarda che anch'io ho fatto appunti con Dio. Ho mille libri sotto il letto, non leggo più, ho mille sogni in un cassetto, non lo apro più, parlo da solo e mi confondo e penso che in fondo sì, sto bene così.
Luna,
Luna, tu parli solamente a chi è innamorato, chissà quante canzoni ti hanno già dedicato, ma io non sono come gli altri, perché ho progetti più importanti. Luna, Luna, non essere arrabbiata, dai non fare la scema, il mondo è piccolo se visto da un'altalena, sei troppo bella per sbagliare, solo tu mi sai capire. Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', a mezzanotte puoi trovarmi vicino a un jukebox, poi sopra i muri scrivo in latino, evviva le donne, evviva il buon vino. Son pieno di contraddizioni, che male c'è, adoro le complicazioni, fanno per me, non metterò la testa a posto, mai, a maggio vedrai che mi sposerai.
Luna,
Luna, non dirmi che a quest'ora tu già devi scappare, in fondo è presto, l'alba ancora si deve svegliare, tu siamo insieme ad ogni porta, se sembra sciocco cosa importa. Luna, Luna, che cosa vuoi che dica, non so recitare, ti posso offrire solo un fiore, puoi portarti a ballare, vedrai saremo un po' felici e forse molto più che amici. Luna,
ma io e te siamo d'accordo, ma quello che mi preoccupa sono i seguenti aspetti. Uno, il silenzio totale, a parte io e te, su queste vicende. Due, tanti colleghi, o molti o pochi, o non sono a conoscenza, non hanno ancora letto La buona scuola di Renzi, oppure si arrendono o addirittura votano il PD.
Esatto. Ma io penso che nell'elettorato, tu tieni presente che il PD è tradizionalmente il punto di riferimento degli insegnanti storicamente. Io mi ricordo che quando lavoravo all'unità feci, mi sembra una statistica, adesso se non ricordo male, il 67%, allora si trattava delle elezioni del 2008 se non sbaglio, o di quelle del 2006, si dichiarava a favore del PD. Era un sondaggio di carattere nazionale, era uno studio piuttosto verosimile, diciamo. Io credo che molti insegnanti che abbiano votato in buona, e voglio dire per tradizione politica e per fedeltà al partito, o in mala fede, e voglio dire occhieggiando a questo nuovo modello politico-antropologico che si innesta sulla linea berlusconiana, ma che ne prende, diciamo, gli aspetti più deteriori, molti di questi che hanno votato PD, se si vanno a leggere quel documento o se si leggono la direttiva positiva. Sul sistema di nazionale di valutazione dovranno fare i conti, diciamo, probabilmente con un errore grave che hanno fatto.
Ma molti non l'hanno neanche letto, anche perché sono persone serie che comunque pensano alla scuola, andare avanti alla scuola, e non hanno neanche il tempo di leggerlo.
Ma guarda Massimo, penso che tu ed io sicuramente, io non ti conosco personalmente, siamo delle persone serissime.
Lo so.
Io insegno con molta
lo so, noi probabilmente sacrifichiamo la notte, il tempo libero per documentarci, altri avranno avuto il tempo, spero, di leggere la proposta Renzi, perché altrimenti sarebbe preoccupante.
Io credo che sia preoccupante, come ti stavo dicendo, la gente purtroppo viene mossa solamente quando prende le scosse sulla propria pelle.
E una collega, mi ha detto tranquillamente, si lamentava per la nuova proposta sugli esami di maturità, e dico, ma chi ha votato Renzi? Non io. E mi ha detto, io l'ho votato.
Esatto, allora la nuova proposta sugli esami di maturità ha destato un tale livello di sdegno, ci sono state petizioni di vario tipo, io ho scritto un articolo lunghissimo, perché tra l'altro non tanto e non solo perché coloro che ci stanno propagandando e obbligando a questa valutazione punitiva con acqua alta levano la valutazione e la serietà della valutazione, proponevano di levare la serietà della valutazione nell'esame di Stato semplicemente per determinare un risparmio di borsa, ma io trovavo la cosa tanto più inquietante quanto più mi sembrava il preludio chiaro, evidente, all'abolizione del valore legale del titolo di studio, che come sai tu già è fortemente messo in crisi dal fatto che i test d'ingresso, tu insegni al triennio, io sì, i test d'ingresso all'università vengono adesso celebrate a metà dell'ultimo anno di scuola superiore, che vuol dire che gli studenti, invece di impegnarsi a studiare per l'esame di Stato, si impegnano a studiare per i test d'ingresso e spesso conseguono una maturità avendo già conseguito l'ammissione all'università. Allora tu, come dire, dovrebbe esserci una commissione talmente rigida da non valutare il fatto che questo ragazzo ha già l'accesso all'università. Ora, l'abolizione del valore legale del titolo di studio è ancora una volta la conferma di una direzione molto chiara, cioè la volontà di sbrindellare l'unitarietà del sistema scolastico. Perché? Perché questo creerà una sorta di libero mercato dei titoli erogati singolarmente dalle singole scuole, il che comporterà il restringimento di utenza fisiologico nella scuola meno accreditata, il pigio a pigio per entrare nella scuola più famosa, più centrale, più prestigiosa, eccetera, eccetera, e soprattutto licenzierà dalla scuola statale, cioè dalla scuola di tutti, dei cittadini con titoli diversi, quindi verrà meno al principio di uguaglianza, che era quella cosa che dicevo prima, che quello di Sondrio deve avere gli stessi diritti e gli stessi doveri di quello di Agrigento e quello di Siracusa. Quindi tutto questo naturalmente ha suscitato una tale ondata di scalpore che sul Sole 24 Ore è uscita l'indiscrezione ripresa poi da Tecnica della Scuola, quindi staremo a vedere, che nella legge di stabilità bollinata dalla ragioneria dello Stato, questo provvedimento sull'esame di Stato è stato cancellato. Quindi staremo a vedere nei prossimi giorni quando avremo la possibilità di accedere ad un testo definitivo.
Marina, il tempo è volato, c'era soltanto la tua voce, la mia ogni tanto. Siamo solo io e te in Italia, è pericoloso questo, c'è un regime, tra un po' chiuderanno queste radio, magari anche il Fatto Quotidiano. Siamo solo io e te che segnaliamo queste cose. Questa, avete sentito, è la buona scuola di Renzi, alla faccia della buona scuola. Ma c'è un'altra scuola, la vera buona scuola, che è quella della Repubblica. Settimana prossima Marina tornerà con noi e ci spiegherà una controproposta che parte da tanti docenti. Devono aumentare ancora di più? Scrivetemi, scrivete a Marina Boscaino, usate i social network, cerchiamo di portare avanti questa controproposta che Marina illustrerà settimana prossima. Ciao, grazie e buona serata.
Abbiamo trasmesso L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.